Benvenuti alla rassegna stampa di venerdì 4 marzo. La nostra prima notizia la prendiamo dal Corriere della Sera e parla di malattie mentali. In città sale il rischio. Almeno 15.000 milanesi nascondono il loro disturbo, così si perde l'occasione di un trattamento tempestivo. E questa è una notizia correlata all'annuncio che abbiamo già dato nella rubrica appuntamenti di una mostra partita proprio da Milano in 10 tappe contro il pregiudizio sul disagio mentale. Che cosa scopriamo? Che nascere e vivere fino all'età di 13 anni in grossi centri urbani come Roma o Milano aumenta del 30% il rischio di sviluppare malattie psichiatriche anche gravi, dalla depressione alla schizofrenia, e questi sono i risultati di uno studio presentato a Milano dal professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Per combattere la malattia mentale l'arma più efficace è infatti una diagnosi precoce, a patto però che la gente si rivolga a degli specialisti. Secondo le statistiche, fra gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, per esempio di Milano, sarebbero attesi un minimo di 26-30.000 soggetti colpiti da psicosi schizofrenica, invece ne sono arrivati al trattamento sanitario solo 11.000. E così si perde l'occasione di un trattamento tempestivo, soprattutto nell'età adolescenziale, che potrebbe portare a un pieno recupero. In città le fasce di povertà sono più frequenti, con conseguente maggiore sviluppo di disturbi depressivi, e sono più frequenti anche le aree dimesse, dove è più facile lo spaccio e il consumo di stupefacenti. L'aumentato rischio di sviluppare psicosi tra gli adolescenti e i giovani adulti delle metropoli è il risultato comunque legato soprattutto alla maggior facilità di contatto con sostanze stupefacenti, piuttosto che al vivere il disagio di uno svantaggio socio-economico. Questione che apre la strada anche a un altro ingravescente problema sociosanitario, essendo risultato un fattore di rischio per lo sviluppo di demenza che si manifesta poi in tarda età. Questi ragazzi rischiano di ritrovarsi tra i soggetti colpiti da Alzheimer, con un ulteriore carico per il Servizio Sanitario Nazionale. E adesso dal notiziario sanità dell'agenzia DIRE, ADHD. In Italia 2.000 bambini trattati con psicofarmaci. La durata media dei trattamenti con Ritalin o Strattera è di 15 mesi. E allora sarebbero poco più di 2.000 i bambini e gli adolescenti in Italia tra i 6 e i 18 anni trattati con Ritalin e Strattera, due psicofarmaci commercializzati nel nostro paese per il trattamento dell'ADHD, la sindrome da deficit di attenzione e iperattività. I dati sono stati raccolti in 3 anni di attività dal Registro Italiano della ADHD dell'Istituto Superiore di Sanità, lo strumento di farmacovigilanza che ha monitorato le prescrizioni dei due farmaci. E secondo questi dati, in media i trattamenti farmacologici hanno avuto la durata di 15 mesi e dalle rilevazioni risulta che la terapia farmacologica è stata prescritta in seconda battuta, cioè quando era evidente che la psicoterapia da sola non era sufficiente. Ma anche un altro problema si pone, cioè che i trattamenti non farmacologici non sono ovunque accessibili. A livello geografico ci sono grandi differenze nell'offerta di servizi di assistenza psicologica. Piero Panei dell'Istituto Superiore di Sanità afferma che le diagnosi sono state effettuate accuratamente, perciò le terapie farmacologiche somministrate sono state ritenute appropriate. Confrontando invece il numero di bambini e adolescenti trattati con altri paesi, risulta che il dato italiano non è particolarmente elevato, non solo se ci paragoniamo ai paesi come gli Stati Uniti, dove si può parlare di prescrizione selvaggia, ma nemmeno se pensiamo ad altri stati europei che applicano controlli stretti come la Francia, in cui invece le prescrizioni risultano di circa 11-12 mila. Panei inoltre sottolinea che circa 2.000 casi trattati farmacologicamente risultano i casi più gravi, quelli per cui non si poteva fare a meno di ricorrere al farmaco. E proprio di questi argomenti abbiamo parlato nella nostra inchiesta Mercanti di sofferenza. Da ADN Cronos Salute, tanto part-time e pochi posti di comando per le donne medico italiane. Degli oltre 45.000 camici rosa del Servizio Sanitario Nazionale, il 13% è primario. E il presidente nazionale dell'Associazione Italiana Donne Medico, Ornella Cappellini, Cappelli spiega che delle 45.640 donne medico del Servizio Sanitario Nazionale, la maggior parte lavora nella medicina dei servizi, laboratorio analisi, servizi di sanità pubblica. Tante sono anche le pediatre e le specialiste in psichiatria. Sta lentamente aumentando il numero delle anestesiste, delle oncologhe e delle radiologhe, mentre sono ancora troppo poche le specialiste in chirurgia. Il presidente dell'Associazione Italiana Donne Medico ipotizza purtroppo ancora oggi nell'immaginario collettivo resiste l'idea che il medico è soprattutto uomo. Questo è un retaggio culturale difficile da scardinare, inoltre ora che le valutazioni per i ruoli dirigenziali venissero davvero fatte con criteri espliciti e trasparenti. E adesso una notizia veramente flash: da redattore sociale, la dislessia nasce il software che permette a chi ne soffre di leggere. La dislessia colpisce il 5% degli italiani, grazie a un software realizzato dalla cooperativa Anastasis avranno accesso alla cultura scritta delle biblioteche, facile da usare e personalizzabile, è stato presentato all'Università di Bologna. Dal Corriere del Veneto, ma in realtà questa è una notizia rimbalzata un po' ovunque, il rischio di anoressia sessuale da overdose di siti porno. La frequentazione dei siti pornografici comincia molto precocemente tra 15 e 16 anni. Un consumo eccessivo di pornografia online, cominciato nella prima adolescenza, può scatenare l'anoressia sessuale. Il problema sta emergendo adesso e riguarda nella maggioranza dei casi giovani di 20-25 anni che non riescono più a provare desiderio o ad avere un'erezione, anche se non hanno alcun problema fisico. A segnalare i primi casi in Italia è la Società Italiana di Andrologia Medica e Medicina della Sessualità, presieduta dall'andrologo Carlo Foresta. I dati relativi al consumo di siti pornografici sono stati commissionati dalla società scientifica ad un'azienda specializzata nell'analisi sul traffico online e si basano su un campione di 28.000 utenti maschi. Ed emerge che la frequentazione dei siti pornografici comincia molto precocemente, tra 15 e 16 anni, e avviene quotidianamente anche per 3-4 anni, anche con la possibilità di una sessualità attiva online. Tutto questo interrompe la maturazione di una sessualità legata all'affettività e crea una sorta di assuefazione anche alle immagini più violente. L'anoressia sessuale, come la definiscono gli esperti, si manifesta gradualmente, con scarse reazioni ai collegamenti ai siti pornografici, poi con un generale calo del desiderio e alla fine diventa impossibile avere un'erezione. Non è una condizione irreversibile, con una buona assistenza il recupero è possibile in alcuni mesi. E da ADN Kronos Salute cresce la paura degli italiani per gli immigrati. Gli annunci di arrivi in massa di persone che abbandonano i paesi del Nord Africa in rivolta, in particolare dalla Libia, spaventano, aumentando la diffidenza verso il diverso. Colpa anche della crisi economica e della confusione politica che fanno sentire tutti più precari e in pericolo. La ricetta per disinnescare i rischi di conflitto e rafforzare i sentimenti di solidarietà sta nell'informazione e in una maggiore conoscenza dell'altro. Lo dice Antonio Loiacono, presidente della Società Italiana di Psicologia, che propone una task force di psicologi, mediatori culturali e volontari per insegnare a cittadini, soprattutto nelle aree dove si concentrano gli arrivi di immigrati, a non avere paura. A fronte del crescere dei timori, spiega Loiacono, legati anche ai fatti concreti e fondati, come l'inevitabile aumento di flussi migratori di persone in fuga dalla Libia, è necessario evitare che la sensazione di essere invasi da parte degli italiani si trasformi in forme di conflitto interno. Per questo serve educare all'accoglienza e alla solidarietà sostenibile, aiutando le popolazioni locali a comprendere sia il fenomeno sia chi sono le persone in arrivo. Con un'idea più chiara di ciò che sta accadendo, anche la diffidenza si riduce e diventa più facile gestire l'emergenza. E ancora sugli immigrati, dall'agenzia DIRE, notiziario minori, alunni immigrati li istruiamo poco e male. Il rapporto MIPEX, integrazione Italia 19esima in Europa. Le politiche italiane per l'integrazione dei migranti sono nel complesso un po' meglio della media europea, anche se si registra un passo indietro, seppure contenuto, rispetto ai risultati registrati nel 2007. E quest'anno il rapporto colloca l'Italia al 10° posto nella classifica generale sulle politiche per l'integrazione in 31 paesi tra europei e nordamericani. Le nuove politiche dell'Italia, in particolare la legge per la sicurezza, hanno reso le condizioni nel paese leggermente meno favorevoli all'integrazione. Nello specifico l'Italia ottiene il punteggio più alto per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, posizionandosi al sesto posto nella classifica dei 31 paesi, anche se si segnalano alcune difficoltà. I soggiornanti, per esempio, devono soddisfare requisiti sproporzionatamente elevati di reddito e alloggio per ricongiungere le loro famiglie, e inoltre si segnala che i costi amministrativi per l'adempimento delle pratiche sono balzati da 80 a 200 euro, il 50% copre i costi della procedura e l'altro 50% copre i costi dell'espulsione di altri immigrati. E invece il punteggio più basso è quello relativo all'istruzione, che corrisponde al 19° posto, un risultato non brillante ottenuto perché, a parte i progetti della società civile, il sistema di istruzione italiano non sostiene attivamente nuove opportunità e una istruzione interculturale, tanto che l'istruzione di alunni immigrati è un'area di debolezza per l'Italia. Per la partecipazione politica invece l'Italia è al 14° posto, sulle politiche antidiscriminazione è al 15°, anche se tra i singoli indicatori si segnala il pessimo punteggio ottenuto sulle politiche di parità, che vuol dire che l'accesso alla giustizia può essere negato dal momento che il punteggio delle politiche di parità è di 35 punti al di sotto della media europea. Appena poco più alto il punteggio sull'accesso alla cittadinanza. Gli immigrati e i loro discendenti nati in Italia sono esclusi da molte aree della vita perché l'Italia non ha ancora riformato le leggi sulla cittadinanza, diversamente da altri nuovi paesi di immigrazione. L'Italia perde punti anche sugli indicatori per il soggiorno di lungo periodo, posizionandosi all'ottavo posto, mentre per la mobilità lavorativa l'Italia è al 10° posto. L'Italia permette ai lavoratori non comunitari legali e alle loro famiglie di integrarsi nell'economia generale con tutti i suoi punti di forza e debolezza, mentre ignora la loro specifica situazione all'interno di essa, si legge nel rapporto. Per questa settimana questa era l'ultima notizia di rassegna stampa di Psicologia Radio e l'appuntamento è venerdì prossimo.